Il messaggio di Krishna. Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita, tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I grandi classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta.
Bentornati all'ascolto del messaggio di Krishna, o forse ben arrivati se è la prima volta che ci siete. Il messaggio di Krishna? Il messaggio di Krishna. Il messaggio di Krishna nasce intorno a un lavoro importante, antico e prezioso, la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita è un poema filosofico di 700 versi sanscriti, uno dei più importanti testi letterari e spirituali conosciuti dall'uomo.
La Bhagavad Gita, così com'è, è l'opera di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il grande studioso e maestro di religione, di filosofia, letteratura e cultura, autore di numerose traduzioni, commenti, studi riassuntivi e opere originali sulla letteratura vedica. Tra i suoi scritti, i numerosi volumi della traduzione dello Srimad Bhagavatam, detto anche Bhagavat Purana, e del classico religioso del Bengala medievale, Sri Chaitanya Charitamrita.
Fino dall'antichità, la Gita è stata considerata la base della filosofia e della spiritualità vedica. Pur essendo ampiamente pubblicata e letta come opera a sé, in origine la Bhagavad Gita appare come un episodio del Mahabharata, la grande epopea storica di cui rappresenta 18 capitoli nel Bhishma Parva. Il Mahabharata, per tradizione, viene attribuito al grande saggio Srila Vyasadeva. Vyasa, l'avatara scrittore, mise per iscritto l'eterna saggezza vedica all'approssimarsi del Kali Yuga, l'era di oscurità spirituale nella quale ci troviamo.
La Bhagavad Gita ci si presenta nella forma di un dialogo svoltosi sul campo di battaglia di Kurukshetra tra il signore Sri Krishna e il guerriero Arjuna. Arjuna, che ha dimenticato il suo dovere di kshatriya o guerriero, che consiste nel combattere per una giusta causa, decide per motivi personali di non combattere. Krishna comincia ad illuminarlo. L'importanza e l'universalità degli insegnamenti di Krishna trascendono il contesto storico immediato del problema di Arjuna sul campo di battaglia. Krishna parla per il bene di tutte le anime che hanno dimenticato la propria natura eterna, il fine ultimo dell'esistenza, e la propria eterna relazione con Lui.
Abbiamo ascoltato finora, nel corso delle tre puntate precedenti, 13 capitoli della Bhagavad Gita. Vediamo di riassumerli brevemente. Il primo capitolo è il campo di battaglia di Kurukshetra. Dhritarashtra, re dei Kaurava, padre di Duryodhana e Dushasan, zio di Yudhisthira, Arjuna, Bhima, Nakula e Sahadeva, i Pandava, è cieco. Visto che figli e nipoti stanno combattendo tra di loro per il diritto al trono, egli chiede a Sanjaya, saggio che ha il potere mistico di vedere anche molto lontano, di raccontargli quello che sta succedendo sul campo di battaglia di Kurukshetra. Il secondo capitolo è il contenuto della Bhagavad Gita.
In questo capitolo Arjuna, sopraffatto dai sentimenti, vinto dai legami familiari e dagli attaccamenti, si pone verso Krishna come un discepolo verso il maestro, offrendo la possibilità di riesporre in forma di dialogo i principi di base della Bhagavad Dharma, il sentiero che riconduce l'uomo verso Dio. L'anima non può essere uccisa o distrutta, non nasce e non muore, mentre le gioie e i dolori non sono che brevi momenti che vanno e vengono come le stagioni.
Terzo capitolo, il Karma Yoga. Krishna spiega ad Arjuna che rinunciare all'azione per evitare di compiere errori non è possibile, perché l'uomo, sotto le spinte dell'energia materiale, non può evitare di agire. Perciò dice di nuovo ad Arjuna: dedicando a me tutte le tue attività e con la mente assorta in me, combatti, libero da ogni motivazione personale, dall'egoismo e dalla pigrizia. Il quarto capitolo è la conoscenza trascendentale.
Chiunque voglia liberarsi dalla schiavitù deve distinguere tra azione, inazione e atti proibiti. Ogni azione libera da desideri materiali e compiuta per soddisfare Krishna non genera karma, mentre ogni azione contraria alle scritture è proibita. È necessario comunque avvicinare un maestro spirituale autentico, porgergli delle domande e servirlo con sottomissione per ottenere la conoscenza, perché solo un'anima realizzata può rivelare la verità.
Capitolo quinto, l'azione nella coscienza di Krishna. Arjuna vuole sapere se è meglio l'azione o l'inazione nella conoscenza. E Krishna gli spiega che l'azione devozionale in piena conoscenza non genera karma ed è migliore dell'inazione. Chi agisce con questo spirito trascende il corpo e non è più toccato dal peccato, come il fiore di loto che vive nel lago non è mai toccato dall'acqua. Il sesto capitolo, il Sankhya Yoga, studio analitico del corpo e dell'anima.
Arjuna pensa che sia difficile controllare la mente e Krishna risponde che è possibile con una pratica costante. Tra gli yogi il più elevato è chi, con ferma fede in Krishna, lo adora in un servizio di amore e devozione. Tra tutte le vie dello yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, il Bhakti Yoga è il gradino più elevato.
Settimo capitolo, la conoscenza dell'assoluto. Nei capitoli precedenti si era chiarita la distinzione tra spirito e materia. Ora Krishna parla principalmente di se stesso. Dapprima definisce le due energie principali che lo caratterizzano, l'energia inferiore e l'energia superiore. Quattro tipi di uomini virtuosi mi servono con devozione, dice Krishna. L'infelice, il curioso, colui che cerca ricchezze e colui che ha desiderio di conoscenza, mentre gli stolti, gli ultimi tra gli uomini, gli illusi e gli atei, non si abbandonano a me. Ottavo capitolo, raggiungere l'assoluto.
Il tema centrale di questo capitolo è il momento della morte, quando cioè l'anima lascia il corpo materiale. Krishna spiega che le attività compiute in vita sono la causa dei nostri pensieri all'istante della morte, e quindi bisogna sempre pensare a Krishna e non dimenticarsi mai di Lui se si vuole essere sicuri di tornare da Lui nel mondo spirituale.
Nono capitolo. La conoscenza più confidenziale. Tutta la creazione riposa in Krishna, che è in origine il sostegno e il distruttore dell'universo intero, ma nella sua infinita potenza ne rimane esterno, distaccato e neutrale, sorgente stessa di tutto. Facendo di lui il centro di ogni azione, offerta e austerità, il devoto si libera dal karma e lo raggiunge nella sua dimora suprema. Benché Krishna sia imparziale, favorisce coloro che lo servono con amore e devozione. Decimo capitolo. Le glorie dell'assoluto.
Krishna spiega come tutte le qualità degli esseri viventi, favorevoli o sfavorevoli, siano create da lui. Rivela poi dettagliatamente le divine qualità di cui pervade l'universo. Tutto ciò che manifesta bellezza, grandiosità e perfezione non è che un frammento del suo divino splendore.
Undicesimo capitolo. La forma universale. Dopo aver ascoltato gli insegnamenti fin qui ricevuti da Krishna, Arjuna dichiara di sentirsi ormai liberato dall'illusione. Krishna gli concede allora la visione della sua maestosa, terrificante, vasta e risplendente forma universale. E Arjuna, sgomento e con i capelli ritti, la descrive offrendo le preghiere di lode. Dodicesimo capitolo. Il servizio di devozione.
Il capitolo si apre con una domanda. Arjuna vuole definire ancora una volta, a beneficio di tutti, chi tra colui che si impegna nel servizio di devozione e colui che adora il Brahman non manifestato sia più perfetto. Krishna conferma di considerare perfetto chi, fissata la mente nella sua forma personale e colmo di ardente fede spirituale, si impegna sempre nella sua adorazione.
Tredicesimo capitolo. La natura, il beneficiario, la coscienza. Arjuna pone delle domande. Vuole sapere che cosa sono la prakriti, natura, il purusha, colui che gode, che cosa sono il campo d'azione, o kshetra, corpo materiale, e il conoscitore del campo, o kshetragya, l'anima. Cosa si intende per conoscenza e qual è l'oggetto della conoscenza? La natura materiale è la causa di tutte le azioni materiali e delle loro conseguenze. Il campo d'azione è il corpo materiale. Il conoscitore del campo è l'anima individuale. L'anima suprema ha un'esistenza individuale, ma vive anche in ogni corpo come il sole può riflettersi in molti specchi d'acqua contemporaneamente. Krishna definisce poi la conoscenza come la comprensione di questi oggetti. Corpo, anima individuale, anima suprema. Questi 13 capitoli che abbiamo ascoltato finora nel corso delle 3 puntate precedenti, uno sguardo veloce all'anteprima di quanto andiamo a ascoltare tra breve, il capitolo 14, 15, 16, 17 e l'ultimo della Bhagavad Gita, il 18. Capitolo 14, le 3 influenze della natura materiale. Per il contatto con le 3 influenze della natura materiale, l'anima si ritrova prigioniera della materia. Krishna spiega che cosa sono queste influenze o guna, come agiscono e in che modo ci si libera dal loro condizionamento. Capitolo quindicesimo, la persona suprema. Solo chi è situato sulla strada della realizzazione spirituale può comprendere la verità nella sua forma personale, Krishna, o nelle varie altre forme che egli manifesta per mantenere il mondo materiale. Krishna è l'origine della luna e del fuoco, è la forza che mantiene i pianeti nelle loro orbite, è l'anima suprema e l'origine e lo scopo dei Veda. Capitolo sedicesimo, natura divina e natura demoniaca. In questo capitolo Krishna descrive le 23 qualità divine che derivano dalla virtù e che portano al progresso spirituale paragonandole alle qualità demoniache. Capitolo diciassettesimo, la divisione della fede. Arjuna domanda della posizione di chi si inventa un metodo di adorazione. Krishna risponde che ci sono tre tipi di fede derivati dalle tre influenze della natura materiale. Il sacrificio, l'austerità e le penitenze possono essere influenzati dai guna inferiori se sono compiuti in modo egoistico, ma servono ad elevarsi se compiuti secondo le regole delle scritture. Capitolo diciottesimo, la perfetta rinuncia. Poiché la Bhagavad Gita sostiene che rinunciare alle attività materiali sia alla base dell'elevazione spirituale, Arjuna chiede a Krishna di spiegargli definitivamente la rinuncia e l'ordine di rinuncia. Krishna risponde che rinuncia non significa, come alcuni pensano, smettere di agire, ma lasciare piuttosto le azioni interessate per dedicarsi ai doveri prescritti senza attaccamento al risultato. Buon ascolto per la quarta parte del messaggio di Krishna.
Il messaggio di Krishna. Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita, tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I grandi classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta. Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione.
Dhritarashtra, Gianni Bertolotto. Sanjaya, Riccardo Mantoni. Duryodhan, Raffaele Farina. Arjuna, Fulvio Ricciardi. Krishna, Franco San Germano.
Registrazione dei dialoghi Alberto Cavallo. Edizione musicale a cura di Claudio Rocchi, regia Lidia Costanzo.
Una coproduzione Radio Krishna Centrale, edizioni Bhaktivedanta.
Il Signore Beato disse:
ti esporrò di nuovo questa saggezza suprema, la conoscenza più elevata con la quale tutti i saggi hanno raggiunto la perfezione suprema. colui che fisso in questa conoscenza può raggiungere la natura trascendentale che è simile alla mia. Allora non rinascerà più al tempo della creazione e al momento della dissoluzione non ne sarà turbato. La sostanza materiale nella sua totalità, detta Brahman, è la sede del concepimento, ed è questo Brahman che io fecondo, rendendo così possibile la nascita di tutti gli esseri, o discendente di Bharata. Sappi, o figlio di Kunti, che tutte le specie di vita hanno origine nella natura materiale, e io ne sono il padre che dà il seme. La natura materiale è formata da tre influenze, virtù, passione e ignoranza. Quando l'essere vivente entra in contatto con la natura materiale, diventa condizionato da queste influenze. O Arjuna senza peccato, sappi che la virtù, la più pura delle influenze materiali, illumina l'essere e lo libera dalle conseguenze di tutti i peccati. Chi è sotto il suo influsso sviluppa conoscenza, ma diventa condizionato dal senso di felicità che essa procura. La passione consiste in desideri ardenti e senza fine, o figlio di Kunti. Essa lega l'anima incarnata all'azione materiale e ai suoi frutti. O discendente di Bharata, l'ignoranza è causa d'illusione per tutti gli esseri. La follia, la pigrizia e il sonno che legano l'anima condizionata sono il risultato di questa influenza. La virtù condiziona l'uomo alla felicità, la passione ai frutti delle azioni e l'ignoranza alla follia. Talvolta la passione prevale vincendo la virtù e l'ignoranza, talvolta è la virtù a vincere la passione e l'ignoranza, altre volte ancora l'ignoranza vince virtù e passione. Così, o discendente di Bharata, questa lotta per il sopravvento non finisce mai. Quando tutte le porte del corpo sono illuminate dalla conoscenza, si possono sperimentare gli effetti della virtù. O migliore dei Bharata, quando aumenta la passione, aumentano i segni di un grande attaccamento, di desideri incontrollabili, di aspirazioni ardenti e di sforzi intensi. Figlio di Kuru, quando l'ignoranza cresce, allora vengono le tenebre, l'ozio, la follia e l'illusione. sotto l'influenza della virtù si eleva ai pianeti superiori, i pianeti puri dove vivono i grandi saggi. Chi muore sotto l'influenza della passione rinasce tra gli uomini che si dedicano all'azione interessata. Chi muore sotto l'influenza dell'ignoranza rinasce nel regno animale. L'attività compiuta sotto la virtù porta alla purificazione, quella compiuta sotto la passione porta alla sofferenza e quella compiuta sotto l'ignoranza porta alla stupidità. Dalla virtù nasce la vera conoscenza, dalla passione nasce l'avidità e dall'ignoranza nascono la follia, la stupidità e l'illusione. Coloro che sono guidati dalla virtù si elevano fino ai pianeti superiori. Coloro che sono dominati dalla passione rimangono sui pianeti intermedi, terrestri, e coloro che sono avvolti dall'ignoranza scivolano nei mondi infernali. Quando in ogni azione si vede che nulla sfugge alle tre influenze della natura materiale e che io, il Signore Supremo, le trascendo, allora si può conoscere la mia natura spirituale. Quando l'essere incarnato è capace di superare le tre influenze della natura materiale, si libera dalla nascita, dalla morte, dalla vecchiaia e dalle sofferenze che ne derivano e può gustare il nettare in questa vita stessa.
Arjuna disse:
«Oh Signore, da quali sintomi si riconosce l'essere che ha superato le tre influenze materiali? Come si comporta? E come trascende queste influenze?»
Il Signore Beato disse:
«Colui che non prova avversione davanti all'illuminazione, all'attaccamento e all'illusione, né prova desiderio per queste cose in loro assenza, che essendo al di là di questi frutti portati dalle tre influenze materiali, rimane neutrale, sempre impassibile, consapevole che niente agisce al di fuori di queste influenze, che guarda con occhio eguale il piacere e la sofferenza e considera dello stesso valore la zolla di terra, il sasso e l'oro, che è saggio e reputa identici l'elogio e il rimprovero, che non è turbato né dall'onore né dal disonore, che tratta con imparzialità l'amico e il nemico e ha rinunciato a ogni attività interessata. Di lui si dice che ha trasceso le tre influenze della natura materiale. Colui che si impegna completamente nel servizio di devozione, senza mai deviare, trascende subito le tre influenze della natura materiale e raggiunge così il livello del Brahman. Io sono la base del Brahman impersonale, che è immortale, inesauribile, eterno, e costituisce il principio stesso della felicità assoluta.
Il Signore Beato disse:
esiste un albero baniano le cui radici si dirigono verso l'alto e i rami verso il basso. Le sue foglie sono gli inni vedici. Chi lo conosce, conosce i Veda. I rami di quest'albero, nutriti dalle tre influenze della natura materiale, si estendono verso l'alto e verso il basso. Le fronde sono gli oggetti dei sensi. Alcune radici dell'albero scendono anche verso il basso e sono legate alle azioni interessate compiute nella società umana. Nessuno in questo mondo può percepire la forma precisa di questo albero, nessuno può vederne la fine, l'inizio o la base. Ma con determinazione si deve abbattere questo albero con l'arma del distacco e cercare poi quel luogo da cui non si torna più indietro una volta che si è raggiunto e là abbandonarsi alla persona suprema, Dio, dal quale tutto ha inizio e nel quale tutto dimora fin da tempo immemorabile. Colui che è libero dall'illusione, dall'orgoglio e dalle false relazioni, che comprende l'eterno, che è libero dalla lussuria e dalla dualità della gioia e del dolore e sa come sottomettersi alla persona suprema, raggiunge questo regno eterno. La mia dimora non è illuminata né dal sole, né dalla luna, né dall'elettricità. Chi la raggiunge non torna mai più in questo mondo. Gli esseri viventi nel mondo delle condizioni sono miei frammenti eterni, ma essendo condizionati lottano duramente contro i sei sensi, tra cui la mente. Come l'aria trasporta gli odori, l'essere vivente nel mondo materiale porta con sé da un corpo all'altro le sue diverse concezioni di vita. Ogni volta che si riveste di un nuovo corpo grossolano, l'essere vivente ottiene un particolare senso dell'udito, della vista, del tatto, del gusto e dell'olfatto, che gravitano intorno alla mente. Egli gode così di una determinata gamma di oggetti dei sensi. Gli sciocchi non riescono a concepire come l'essere vivente lasci il corpo, o di quale tipo di corpo dovrà godere sotto le tre influenze della natura materiale. Ma colui che ha gli occhi illuminati dalla conoscenza può vedere tutto questo. Lo spiritualista fermamente situato nella realizzazione spirituale vede tutto ciò con chiarezza. Ma coloro che non sono situati nella realizzazione spirituale, sebbene si sforzino, non riescono a cogliere la verità. Lo splendore del sole che dissipa le tenebre dell'universo intero emana da me. E anche lo splendore della luna e lo splendore del fuoco emanano da me. Entro in tutti i pianeti e con la mia energia li mantengo nella loro orbita. Io divento la luna e fornisco così la linfa vitale a tutti i vegetali. In ogni corpo animato sono il fuoco della digestione e anche l'aria vitale inspirata ed espirata. Assimilo così i quattro tipi di alimenti. Sono nel cuore di ogni essere e da me viene il ricordo, la conoscenza e l'oblio. Il fine di tutti i Veda è quello di conoscermi. In verità io sono colui che ha composto il Vedanta e io sono colui che conosce i Veda. Ci sono due categorie di esseri, i fallibili e gli infallibili. Nel mondo materiale tutti sono fallibili, ma nel mondo spirituale tutti sono infallibili. Ma oltre a questi esseri c'è il più grande di tutti gli esseri, il Signore in persona che penetra nei mondi e li sostiene. Poiché io sono trascendentale, al di là del fallibile e dell'infallibile, e poiché sono il più grande di tutti gli esseri, il mondo e i Veda mi glorificano come la persona suprema. Colui che mi conosce come Dio, la persona suprema, e non ha dubbi, conosce tutto. Perciò si impegna con tutto se stesso nel mio servizio di devozione, o discendente di Bharata. Ciò che ti rivelo ora, o Arjuna senza peccato, è la parte più confidenziale delle scritture vediche. Colui che la comprende diventerà saggio e i suoi sforzi lo condurranno alla perfezione.
il Signore Beato disse:
l'assenza di paura, la purificazione dell'esistenza, lo sviluppo della conoscenza spirituale, la carità, il controllo di sé, il compimento dei sacrifici, lo studio dei Veda, l'austerità e la semplicità. La non violenza, la veridicità, l'assenza di collera, la rinuncia, la serenità, l'avversione per la critica, la compassione, l'assenza di cupidigia, la dolcezza, la modestia e la ferma determinazione, il vigore, il perdono, la forza morale, la purezza, l'assenza di invidia e di sete di onori, queste sono, o discendente di Bharata, le qualità trascendentali degli uomini virtuosi, degli uomini di natura divina. Arroganza, orgoglio, collera, superbia, rudezza e ignoranza sono le qualità caratteristiche degli uomini di natura demoniaca, o figlio di Prita. Le qualità divine portano alla liberazione, mentre le qualità demoniache portano alla schiavitù. Ma non temere, o figlio di Pandu, tu sei nato con qualità divine. O figlio di Prita, in questo mondo esistono due categorie di esseri creati, gli uni divini e gli altri demoniaci. Ti ho già parlato a lungo delle qualità divine, ora ascolta da me gli attributi demoniaci. Gli uomini demoniaci non sanno ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare. In loro non c'è purezza, né giusta condotta, né veridicità. Dicono che questo mondo è irreale e senza fondamento, che non c'è un Dio che lo dirige, ma è il risultato del desiderio sessuale e non ha altra causa che la lussuria. Partendo da tali conclusioni, i demoniaci, smarriti e privi di intelligenza, si dedicano a opere dannose e infami che mirano a distruggere il mondo. Gli uomini demoniaci si rifugiano nell'arroganza, nell'orgoglio e nella lussuria insaziabile, diventando così preda dell'illusione. Affascinati dall'effimero, dedicano la loro vita ad attività malsane. Credono che godere dei sensi fino all'ultimo istante di vita sia la necessità principale dell'uomo. Così la loro ansietà non trova fine. incatenati da centinaia e migliaia di desideri materiali, dalla lussuria e dalla collera, accumulano denaro con mezzi illeciti per soddisfare i sensi. Oggi possiedo tutte queste ricchezze e secondo i miei piani ne guadagnerò sempre di più. Ora tutto questo è mio e domani avrò di più, sempre di più. Quell'uomo era tra i miei nemici e io l'ho ucciso. Quando sarà il momento ucciderò anche gli altri. Sono il padrone di tutto, sono colui che gode di tutto. Sono perfetto, potente e felice. Sono il più ricco e sono circondato da un'alta parentela. Non esiste nessuno potente e felice come me. Compirò sacrifici, farò la carità e me ne compiacerò. Ecco come queste persone sono sviate dall'ignoranza. Così, confuso da varie ansietà e preso in una rete di illusioni, diventa troppo attaccato al piacere dei sensi e va all'inferno. Compiaciuto di sé, sempre arrogante, sviato dalla ricchezza e dal falso prestigio, talvolta compie sacrifici che sono tali solo di nome, senza seguire nessun principio e nessuna regola. Rifugiandosi nel falso ego, nella prepotenza, nell'orgoglio, nella lussuria e nella collera, il demone diventa invidioso di Dio, la persona suprema che risiede nel suo stesso corpo e in quello degli altri, e bestemmia contro la vera religione. Invidiosi e malvagi, i più degradati tra gli uomini, io li getto nell'oceano dell'esistenza materiale, nelle svariate forme di vita demoniaca. Rinascendo vita dopo vita nelle specie demoniache, queste persone non riescono mai ad avvicinarmi. A poco affondano nelle condizioni di esistenza più abominevoli. Ci sono tre porte che conducono a questo inferno: la lussuria, la collera e l'avidità. Ogni uomo sano di mente deve allontanarsene, perché conducono alla degradazione dell'anima. O figlio di Kunti, L'uomo che ha saputo evitare queste tre porte dell'inferno si dedica ad attività favorevoli alla realizzazione spirituale e così gradualmente raggiunge la destinazione suprema. Colui invece che rifiuta i precetti delle scritture per agire secondo il proprio capriccio non raggiunge né la perfezione, né la felicità, né la destinazione suprema. Sappi dunque determinare, alla luce dei principi delle scritture, quale è il tuo dovere e quale non lo è. Conoscendo queste regole, agisci in modo da elevarti gradualmente.
Arjuna disse:
«Oh Krishna, qual è la condizione di colui che non segue i principi delle scritture, ma si vota un culto di sua invenzione? È in virtù, in passione o in ignoranza?»
Il Signore Beato disse:
secondo l'influenza materiale che l'essere incarnato subisce, la sua fede può appartenere alla virtù, alla passione o all'ignoranza. Ascolta la mia parola a questo proposito. Secondo l'influenza materiale che domina la sua esistenza, l'essere sviluppa un particolare tipo di fede. Si dice che l'essere vivente sia di questa o quella fede secondo l'influenza materiale che subisce. Gli uomini in virtù adorano gli esseri celesti, quelli in passione adorano i demoni e quelli in ignoranza adorano i fantasmi e gli spiriti. Coloro che si sottopongono a severe austerità e penitenze che non sono raccomandate nelle scritture, eseguendole per orgoglio, egotismo, cupidigia e attaccamento, spinti dalla passione, e torturano il loro corpo senza comprendere che torturano anche l'anima suprema situata in essi, sappi che sono demoni. Cibi graditi a tutti sono di tre tipi, che corrispondono alle tre influenze della natura materiale. Questo vale anche per i sacrifici, le austerità e la carità. Ascolta ciò che li distingue. I I cibi in virtù accrescono la durata della vita, purificano l'esistenza e danno forza, salute, gioia e soddisfazione. Questi cibi sostanziosi sono dolci, succosi, grassi e saporiti. I cibi troppo amari, aspri, salati, piccanti, secchi o caldi sono preferiti da chi è dominato dalla passione. Essi generano sofferenza, infelicità e malattia. I cibi cotti più di 3 ore prima di essere consumati, privi di gusto, di freschezza, puzzolenti, decomposti e impuri, sono preferiti da chi è sotto l'influenza dell'ignoranza. Tra i sacrifici, quello che si compie per dovere, secondo le regole delle scritture e senza aspettarsi alcuna ricompensa, appartiene alla virtù. Ma il sacrificio compiuto per qualche scopo o beneficio materiale o in modo vanitoso per orgoglio appartiene alla passione, o migliore dei Bharata.
Il messaggio di Krishna. Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita, tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I grandi classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta.
E quel sacrificio compiuto senza alcuna fede e contrario ai principi delle scritture, in cui nessun cibo consacrato è distribuito, nessun inno cantato, in cui i sacerdoti non ricevono nessun dono in cambio, appartiene all'ignoranza. Le austerità del corpo sono adorare il Signore Supremo, i Brahmana, il Maestro Spirituale e i superiori come il padre e la madre. La pulizia, la semplicità, la continenza e la non violenza sono anch'esse austerità del corpo. L'austerità della parola consiste nell'usare un linguaggio veritiero, volto al bene di tutti e nell'evitare i termini offensivi. Bisogna anche recitare regolarmente i Veda. Serenità, semplicità, gravità, controllo di sé e purezza di pensiero sono le austerità della mente. La triplice unione di queste austerità, praticata con fede dagli uomini, il cui scopo non è quello di ottenere qualche beneficio per sé, ma quello di soddisfare il Supremo, appartiene alla virtù. Ma quelle penitenze e austerità ostentate, che si compiono per ottenere rispetto, onore e venerazione, si dice che appartengono alla passione, esse non sono né stabili né permanenti. Infine, le penitenze e le austerità, compiute stupidamente e fatte di torture ostinate, oppure subite per ferire o distruggere gli altri, si dice che appartengono all'ignoranza. Senza aspettarsi niente in cambio, nelle giuste condizioni di tempo e di luogo e alla persona che ne è degna, si dice che appartenga alla virtù. La carità, compiuta con la speranza di una ricompensa o con il desiderio di un risultato interessato o fatta a malincuore, appartiene alla passione. Infine la carità, fatta in tempi e luoghi inopportuni e a persone che non ne sono degne o compiuta in modo irrispettoso e sprezzante, appartiene all'ignoranza. Dalle origini della creazione, le tre sillabe Om, Tat, Sat servono a designare la verità suprema e assoluta, Brahman. Per la soddisfazione del Supremo, i Brahmana le pronunciano durante il canto degli inni vedici e il compimento dei sacrifici.
Om Purnamada Purnamidam. Buona tuona, udace te. Buona sia, buona madaya, buona amiga, vasisce te. Isia vasia mi dam, saga. Atkin cha jigat yam jigat teena chuk teena unjita magira kashiski dami
spiritualisti iniziano sempre i loro sacrifici, austerità e atti caritatevoli pronunciando l'om al fine di raggiungere il supremo. I sacrifici, le austerità e la carità si devono compiere pronunciando la parola Tat. Lo scopo di queste attività trascendentali è quello di liberarsi dal condizionamento materiale. La verità assoluta è lo scopo delle pratiche devozionali e la si designa con la parola Sat. Queste pratiche, sacrifici, austerità e carità, in armonia con l'assoluto, sono compiute per il piacere della persona suprema, o figlio di Prita. Ma i sacrifici, le austerità e la carità compiuti senza fede nel Supremo sono temporanei, o figlio di Prita, qualunque siano i riti che li accompagnano. Sono detti asat e sono inutili, sia in questa vita sia nella prossima.
Arjuna disse:
O Signore dalle braccia possenti, vorrei conoscere lo scopo della rinuncia, Tiaga, e quello dell'ordine di rinuncia, Sannyasa, o uccisore del demone Keshi, o Rishikesha.
Il Signore Beato disse:
abbandonare i frutti di ogni azione è ciò che i saggi chiamano rinuncia, tiaga. E ciò che i grandi eruditi chiamano sannyasa è la condizione dell'uomo che pratica questa rinuncia. Alcuni eruditi affermano che si deve abbandonare ogni azione interessata, mentre altri sostengono che gli atti di sacrificio, di carità e di austerità non devono mai essere abbandonati. O migliore dei Bharata, ora ascolta da me la natura della rinuncia. O tigre tra gli uomini, le scritture menzionano 3 tipi di rinuncia. Non si deve rinunciare agli atti di sacrificio, di austerità e di carità, bisogna senz'altro compierli. In realtà i sacrifici, le austerità e la carità purificano persino le grandi anime. Tutte queste pratiche devono essere compiute senza aspettarsi alcun risultato, devono essere compiute soltanto per dovere, o figlio di Prita. Questa è la mia opinione conclusiva. Non si deve mai rinunciare al dovere prescritto. Se nell'illusione l'uomo abbandona il dovere prescritto, la sua rinuncia è sotto l'influenza dell'ignoranza. Colui che per paura o ritenendolo difficile abbandona il dovere prescritto è sotto l'influenza della passione. Un atto simile non conduce mai all'elevazione che si ottiene con la rinuncia. Ma la rinuncia di colui che compie il dovere prescritto soltanto perché deve essere compiuto, senza alcun attaccamento ai frutti delle sue attività, deriva dalla virtù, o Arjuna. Coloro che sono situati nella virtù, che non odiano l'azione sfavorevole né si attaccano all'azione favorevole, non hanno dubbi sull'agire. In realtà è impossibile per l'essere incarnato rinunciare a ogni azione. Perciò si dice che pratica la vera rinuncia colui che rinuncia ai frutti dell'azione. Il triplice risultato delle azioni, desiderabile, indesiderabile e misto, attende dopo la morte l'uomo che non ha praticato la rinuncia. Ma coloro che sono nell'ordine di rinuncia non dovranno godere né soffrire di tale risultato. O Arjuna dalle braccia potenti, ascolta da me i 5 fattori dell'azione. Sono descritti dalla filosofia Sankhya come il luogo dell'azione, l'autore, i sensi, lo sforzo e l'anima suprema. Qualsiasi azione buona o cattiva che l'uomo compie con il corpo, la mente o la parola è causata da questi 5 fattori. Perciò colui che crede di essere il solo ad agire senza considerare i 5 fattori dell'azione non è certo molto intelligente ed è incapace di vedere le cose così come sono. Colui che non è motivato dal falso ego e la cui intelligenza non è condizionata, anche se uccidesse in questo mondo non uccide e i suoi atti non lo legano mai. La conoscenza, l'oggetto della conoscenza e colui che conosce sono i tre fattori che provocano l'azione. I sensi, l'azione in sé e il suo autore formano la triplice base di ogni azione. In accordo alle tre influenze della natura materiale ci sono tre tipi di conoscenza, di azioni e di autori. Ascolta mentre te li descrivo. Quella conoscenza che permette di distinguere in tutte le esistenze una natura spirituale unica, eterna, una nella molteplicità, è sotto l'influenza della virtù. Ma quella conoscenza che ci fa percepire l'esistenza di esseri di natura differente nei diversi corpi è sotto l'influenza della passione. E quella conoscenza cieca alla verità e molto limitata, con cui ci si attacca a un solo tipo di attività come se fosse tutto, è dominata dalle tenebre dell'ignoranza. L'azione dettata dal dovere, compiuta senza attaccamento, senza attrazione né avversione, da colui che ha rinunciato ai suoi frutti, è sotto l'influenza della virtù. Ma l'azione compiuta con grande sforzo da colui che mira all'appagamento dei desideri, motivata dal falso ego, è sotto l'influenza della passione. E quell'azione compiuta nell'incoscienza e nell'illusione, senza considerare le conseguenze o l'incatenamento che comporta, che fa violenza agli altri ed è inattuabile, è sotto l'influenza dell'ignoranza. Chi agisce libero da ogni attaccamento materiale e dal falso ego, entusiasta, risoluto e indifferente al successo come al fallimento, è sotto l'influenza della virtù. Ma chi agisce attaccandosi ai frutti del suo lavoro e desidera goderne con passione, che è avido, invidioso, impuro, trasportato dalle gioie e dai dolori, è sotto l'influenza della passione. E chi agisce sempre contro i precetti delle scritture, materialista, ostinato, furbo e abile a insultare, pigro, sempre triste, che rimanda continuamente all'indomani, è sotto l'influenza dell'ignoranza. Thank you. Ascolta ora, o conquistatore delle ricchezze, mentre ti descriverò nei particolari i tre tipi di intelligenza e di determinazione secondo le tre influenze della natura materiale. O figlio di Prita, quell'intelligenza che permette di distinguere ciò che si dovrebbe fare da ciò che non si dovrebbe fare, ciò che è da temere e ciò che non lo è, ciò che incatena e ciò che libera, è sotto l'influenza della virtù. Ma l'intelligenza che non distingue la via della religione da quella dell'irreligione, né distingue ciò che si dovrebbe fare da ciò che non si dovrebbe fare, quest'intelligenza imperfetta, o figlio di Prita, è sotto l'influenza della passione. E quell'intelligenza che scambia l'irreligione per religione e la religione per irreligione, che è dominata dall'illusione e dalle tenebre, che si volge sempre nella direzione sbagliata o parta, è sotto l'influenza dell'ignoranza. Figlio di Prita, la determinazione che non si può spezzare, sostenuta con fermezza dalla pratica dello yoga e che domina la mente, la vita stessa e le attività dei sensi, è sotto l'influenza della virtù. Ma la determinazione con cui si ricerca fortemente qualche interesse personale nella religione, nello sviluppo economico e nella gratificazione dei sensi, o Arjuna, è sotto l'influenza della passione. E la determinazione che non può condurre oltre il sogno, la paura, i lamenti, la tristezza e l'illusione, questa determinazione inutile è sotto l'influenza dell'ignoranza. Barata, ascolta ora la descrizione dei tre tipi di felicità di cui gode l'essere condizionato e che lo conducono talvolta al termine di ogni sofferenza. Felicità che all'inizio è come veleno, ma alla fine è come nettare, e che risveglia alla realizzazione spirituale, è sotto l'influenza della virtù. Ma la felicità nata dal contatto dei sensi con i loro oggetti, che all'inizio sembra nettare, ma alla fine è come veleno, è sotto l'influenza della passione. E quella felicità cieca alla realizzazione spirituale, che è solo illusione dall'inizio alla fine, nata dal sonno, dall'ozio e dall'errore, è sotto l'influenza dell'ignoranza. nessuno, né sulla terra né tra gli esseri celesti, sui pianeti superiori, è libero dalle tre influenze della natura materiale. E Shudra si distinguono per le qualità che manifestano nell'azione, o vincitore dei nemici, secondo le tre influenze della natura materiale. Serenità, controllo di sé, austerità, purezza, tolleranza, onestà, saggezza, conoscenza e pietà sono le qualità che accompagnano l'attività del Brahmana. Eroismo, potenza, determinazione, ingegnosità, coraggio in battaglia, generosità e arte di governare sono le qualità che accompagnano le attività dello kshatriya. La tendenza a coltivare la terra, ad allevare il bestiame e a commerciare sono legate all'attività del Vaishya. Il Shudra invece serve gli altri col suo lavoro. Seguendo nelle sue attività la propria natura, ogni uomo può diventare perfetto. Ascolta ora, ti prego, come si giunge a questo. Adorando il Signore, che è la fonte di tutti gli esseri ed è onnipresente, l'uomo può, compiendo il proprio dovere, raggiungere la perfezione. È meglio compiere il proprio dovere, anche se in modo imperfetto, che accettare il dovere di un altro e compierlo perfettamente. Eseguendo i doveri prescritti secondo la propria natura, non si incorre mai nel peccato. Ogni impresa è coperta da qualche errore, come il fuoco è coperto dal fumo. Perciò, figlio di Kunti, nessuno deve abbandonare l'attività propria della sua natura, anche se piena di sbagli. Si possono ottenere i frutti della rinuncia semplicemente col controllo di sé. Il distacco dalle cose di questo mondo e il disinteresse verso i piaceri materiali. Questa è la più alta perfezione della rinuncia. O figlio di Kunti, ascolta da me brevemente come si può raggiungere la perfezione suprema, il livello del Brahman, agendo nel modo che ti esporrò. Purificato dall'intelligenza, controllando la mente con determinazione, rinunciando agli oggetti della gratificazione dei sensi, libero dall'attaccamento e dall'avversione, l'uomo che vive in un luogo solitario, che mangia poco e controlla il corpo e la lingua, che dimora sempre in contemplazione, distaccato, senza falso ego, senza vana potenza e vanagloria, senza cupidigia né collera, che non accetta le cose materiali, libero da ogni senso di possesso, sereno, quest'uomo è certamente elevato al livello della realizzazione spirituale. Colui che raggiunge il livello trascendentale realizza subito il Brahman supremo. Non si lamenta mai e non aspira mai a niente, si mostra uguale verso tutti gli esseri viventi. In questa condizione può servirmi con una devozione pura. Si può conoscere il Signore Supremo così com'è solo attraverso il servizio di devozione. E quando si diventa pienamente coscienti di Lui grazie a questa devozione, si può entrare nel regno di Dio. Sebbene impegnato in ogni tipo di attività, il mio devoto sotto la mia protezione raggiunge per la mia grazia l'eterna e immortale dimora. In tutte le attività dipendi solo da me e agisci sempre sotto la mia protezione. In questo servizio di devozione sii pienamente cosciente di me. Se diventi cosciente di me, supererai per la mia grazia tutti gli ostacoli dell'esistenza condizionata. Se invece non agisci con questa coscienza, ma con falso ego, non ascoltandomi, sarai perduto. Se non agisci secondo le mie direzioni e non combatti, allora sarai fuorviato. Spinto dalla tua natura dovrai combattere ugualmente. Preso dall'illusione, ora rifiuti di agire secondo le mie istruzioni. Ma costretto dalla tua stessa natura dovrai agire ugualmente, o figlio di Kunti. Il Signore Supremo è situato nel cuore di ognuno, o Arjuna, e dirige l'errare di tutti gli esseri viventi che si trovano ciascuno come in una macchina costituita di energia materiale. Abbandonati completamente a Lui, o discendente di Bharata. Per la sua grazia raggiungerai la pace trascendentale e l'eterna e suprema dimora. Ti ho svelato così la conoscenza più confidenziale. Rifletti profondamente, poi agisci come credi. Poiché tu sei un mio carissimo amico, ti rivelo la parte più confidenziale della conoscenza. Ascolta la mia parola detta per il tuo bene. Pensa sempre a me e diventa mio devoto. Adorami e offrimi i tuoi omaggi. Così certamente verrai a me. Te lo prometto perché tu sei un amico infinitamente caro a me. Lascia ogni forma di religione e abbandonati a me. Io ti libererò da tutte le reazioni del peccato, non temere. Questa conoscenza confidenziale non dovrà essere rivelata agli uomini non austeri, non devoti, non impegnati nel servizio di devozione o a coloro che sono invidiosi di me. Per chi insegna questo segreto supremo ai miei devoti, il servizio di devozione è assicurato e alla fine, senza dubbio, tornerà a me. Nessuno dei miei servitori in questo mondo mi è più caro di lui, e mai nessuno mi sarà più caro. Io dichiaro che colui che studia questo nostro colloquio sacro mi adora con la sua intelligenza. E chi l'ascolta con fede e senza invidia, si libera dalle reazioni dei suoi peccati e raggiunge i pianeti dove vivono i virtuosi. O Arjuna, conquistatore delle ricchezze, hai ascoltato con mente perfettamente attenta? Le tue illusioni e la tua ignoranza si sono ora dissipate?
Arjuna disse:
mio caro Krishna, o infallibile, la mia illusione è ora svanita. Per la tua grazia ho ritrovato la memoria e ora sono determinato e libero dal dubbio. Pronto ad agire secondo le tue istruzioni.
Sanjaya disse:
questo è il dialogo che ho udito tra due grandi anime, Krishna e Arjuna. Dialogo così meraviglioso da farmi rizzare i peli sul corpo. Per grazia di Vyasa ho udito questo colloquio, il più confidenziale, direttamente dal maestro di tutto il misticismo, Krishna, che parlava personalmente ad Arjuna. Ora, ricordando ancora questo meraviglioso e santo dialogo tra Krishna e Arjuna, provo una gioia immensa e tremo a ogni istante. Ora, quando ricordo la stupenda forma di Krishna, ancora più grande è la mia meraviglia e sempre più intensa è la mia gioia. Ovunque si trovi Krishna, il maestro di tutti i mistici, e ovunque si trovi Arjuna, l'arciere supremo, là regnano sicuramente opulenza, vittoria, straordinaria potenza e moralità. Questa è la mia opinione.
Di Krishna. Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita, tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I grandi classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta. Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione.
Dhritarashtra, Gianni Bertolotto. Sanjaya, Riccardo Mantoni. Duryodhan, Raffaele Farina. Arjuna, Fulvio Ricciardi. Krishna, Franco Sangermano.
Registrazione dei dialoghi Alberto Cavallo. Edizione musicale a cura di Claudio Rocchi, regia Lidia Costanzo.
Produzione Radio Krishna Centrale, edizioni Bhaktivedanta. Ci auguriamo che ognuno riceva il più alto beneficio dallo studio della Bhagavad Gita. Anche se una persona soltanto dovesse diventare un puro devoto del Signore grazie a quest'opera, potremmo considerare i nostri sforzi un successo. Ringraziamo gli attori che hanno gentilmente prestato la loro voce alla realizzazione di quest'opera.
Franco San Germano, Fulvio Ricciardi, Raffaele Farina e Riccardo Mantani.
Il tecnico che ha curato la registrazione dei dialoghi,
Alberto Cavallo.
Ed esprimiamo la nostra particolare gratitudine a Lidia Costanzo, la cui devozione ha reso possibile questa presentazione della Bhagavad Gita per il beneficio di tutti.